Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io sono Fiona e fortunatamente non sarò io a parlare come al mio solito. Oggi sono a Londra, mi sono intrufolata a casa della mia nuova amica Serena, e dopo vi dico perché nuova amica Serena, che mi racconterà la sua storia che mi piace tantissimo. Ciao Serena!
Ciao, grazie per essere qui in camera mia.
Siamo in camera sua, da letto, su un comò, in piedi, ed è sempre tutto bellissimo. Perché ogni puntata c'è, la scorsa volta l'ho fatto tipo in uno sgabuzzino.
Perfetto.
Per avere meno eco possibile ci siamo buttati con delle scope dentro.
Quello che funziona, teniamolo.
Non ti ho ancora bene presentata. Serena, che alcuni di voi conosceranno online come Maccialatti, ma non lo è più.
Esatto.
Ma dopo racconteremo anche questo. E Serena mi ha colpito da... è un po' che seguo le tue avventure online, non solo su YouTube ma anche su Instagram, e mi è piaciuta tantissimo il tuo modo di continuare a reinventarti e di continuare, di non stare mai ferma su una sola piattaforma, su una sola linea, ma ti sei sempre evoluta con il tempo. Quindi iniziamo, partiamo dal principio. Io ti ho scoperta un paio di anni fa al concerto di Zelda, perché qualcuno mi aveva detto: ah, c'è Serena Maccialatti che canta nel coro. Io: dove, chi, cosa, quando, e quindi lì ho scoperto che ti ho scoperta lì, sarà passato qualche anno. Quindi il coro, perché il coro?
Allora, in realtà è stata la cosa tipo più random mai capita. Nella mia vita succedono delle cose random ogni tanto. Questa è una di quelle storie. Praticamente, per puro caso, il coro e l'orchestra organizzata, appunto, che si occupa non solo di fare il concerto di Zelda, ma hanno fatto anche altri titoli tipo Final Fantasy, Kingdom Hearts, Frozen, cioè fanno tantissimi...
Frozen.
Hanno fatto quello di Frozen.
Fico.
È di Massa.
Ok.
La provincia di Massa Carrara, vicino, io sono provincia di Lucca, sono molto vicine, io andavo, praticamente frequentavo l'Accademia di Belle Arti a Carrara, e una mia compagna di corso, all'epoca ex compagna perché avevo lasciato l'Accademia, mi propone questa cosa e niente, mi fa: senti, questi sono gli spartiti, io non facevo solfeggio dall'età di tipo 9 anni, quindi ero tipo, ok,
che cosa sarà questo?
Devo andare in un coro a cantare in una cosa che non ho mai fatto, e leggere la musica, va bene, facciamolo. Questo è più o meno il mio spirito nel fare tutte le cose, cioè diciamo che anche quando c'è una cosa che magari ti fa tanto paura, però io mi butto sempre, dico, in qualche modo me la cavo, e infatti è andata così.
È andata bene.
È andata bene perché... nonostante per tante cose la vita da tournée sia veramente molto pesante, non per tutti immagino, infatti dopo un po' ho deciso io stessa di allontanarmi, però ogni volta che sali sul palco, secondo me essere nel coro, essere nel mezzo, perché poi io ero un po' a metà tra contralto e soprano, essere nel mezzo e vedere tutti gli strumenti che suonano, intonano le canzoni dei tuoi titoli preferiti dei videogiochi, era ogni sera una cosa bellissima, quindi ti riempiva di gioia e ti faceva passare via tutte le altre cose negative.
Io però sono stata una pessima intervistatrice in questo momento, perché non ti ho assolutamente introdotta bene, perché adesso che tu stavi raccontando, perché io sono partita col mio, come si fa di solito, e sto guardando qui la tua targa di YouTube, quindi congratulations for surpassing 100.000 subscribers. Quindi il tuo cuore è sempre stato YouTube,
sì.
Corretto?
Sì, sì.
Maccialatte è un qualcosa di giapponese, anche per chi non lo sa, perché il matcha è una cosa che si capisce. E raccontami come è iniziata l'avventura di YouTube e come poi l'hai sviluppata e come si è trasformato in qualcos'altro fino a ritrovarti oggi a vivere a Londra.
Ok, allora, quindi voi probabilmente pensate adesso che io sono una cantante, ma no, non lo sono.
È una persona poliedrica.
Esatto, diciamo che multipotenziale è un po'
mi piace
il termine che io utilizzo per descrivermi. Praticamente io sono finito il liceo. Devo farti la versione lunga o la versione...
Abbiamo più di 25 minuti, quindi quella
versione
lunga...
Versione intermedia, vai, facciamo. Finito il liceo, ero un po' tipo, oddio, adesso cosa faccio della mia vita? Non lo so, non mi piace niente. Ho scelto economia perché era l'unica cosa che io non avevo fatto a scuola. E quindi dico, magari questa non mi fa schifo. E poi in realtà volevo fare tipo la giornalista, non lo so, avevo mille idee pazze, sì. Appena entrato all'università, poi mi sono resa conto dopo un paio di mesi che io non c'entravo niente lì. Okay. Infatti poi ti racconterò il mio rapporto strano con l'università, però diciamo che ecco, non fa per me. E lì ho avuto una mezza crisi, ho detto, mio Dio, cosa faccio? Tutti si aspettano che io vada all'università, perché in Italia, come sai, c'è un po' un percorso prestabilito per tante persone. Cioè tu fai il liceo, poi fai l'università, poi fai il lavoro, eccetera. E io, quando mi trovavo in mezzo di questo percorso, mi ero resa conto che io non c'entravo un cavolo in questo percorso qua. Cioè non faceva proprio per me. Quindi ho deciso di venire a Londra.
A 19 anni.
A 19
anni. Una bimba praticamente.
Sì, a lavorare.
A lavorare? Cosa facevi a 19 anni?
Allora, primo lavoro che ho fatto è stato... Allora, primi due giorni ho lavorato in un ristorante italiano dove stavano cercando di fregarmi.
Okay.
Quindi io me ne sono scappata. Un tipo che stava lì, tra l'altro un tipo napoletano pazzissimo, mi fa, questi qua non pagano, vai via. Io, ok, sono scappata, gli ho detto, ciao, non vengo più. Ho trovato lavoro in un caffè di Gloucester Road, che okay. si trova in Kensington. I miei capi erano filippini, adorabili. E niente, quindi lì ho iniziato a lavorare con il mio inglese scolastico, che pensavo fosse buono, invece faceva schifo.
Non capivi niente.
Esatto.
E loro non capivano te.
Per dirti, una delle cose che mi ricordo di più all'inizio, tipo mi chiedeva tipo il vassoio, tray, non sapevo cos'era. Ero
tray.
Oh mio Dio, cosa devo dargli adesso? Oppure una volta mi hanno chiesto latte, qua il latte è il caffè latte, sarebbe latte col caffè. Invece in italiano latte è latte, quindi io gli ho dato un bicchiere di latte e il tipo mi ha guardato come se fossi una pazza completamente.
Chi lo sa che non lo fosse per davvero, attenzione.
Esatto, ma un po' sì. Poi, no, ma cose pazzesche, tipo gente che veniva tipo, tu sei italiana, quindi voglio che il caffè me lo fai te, perché di base sarà
sì?
più buono.
Ah, sì?
Sì, assurdo.
Così.
E da lì ho però fatto poi il salto di qualità, perché a un certo punto sono tornata in Italia per tipo un mese, pianti, disperati, ho capito che non volevo stare più in Italia, sono tornata a Londra, però ho detto, stavolta voglio cercare qualcos'altro, e ho trovato lavoro alla Square Enix.
Addirittura, ma tu sei appassionata di videogiochi?
Sì, io sono proprio nerd in tutto e per tutto. Da quando ero piccola ero una bambina molto sola e quindi i videogiochi erano la mia unica...
Abbracciamoci forte, ci stiamo abbracciando forte.
Vabbè, scusa, alla fine ti sto facendo la versione
lunga. Non ti preoccupare.
Niente, Square Enix, è stata lì 3 mesi, ho aiutato a testare uno dei videogiochi più brutti che abbiano mai fatto.
E vabbè, ma da qualche parte...
Però c'era sempre orgoglio, c'era sempre tanto amore. Non diciamo qual è... Indovinate voi qua qual è.
È un fuff qualche numero.
Esatto.
Un fuff numero. Fate due calcoli con gli anni. Più o meno potrò stare là.
Mi mandano denuncia. No, vabbè.
A te non piaceva.
Esatto. Così. Gusti sono gusti. È un simulatore di corridoi. Allora.
E quindi tu giocavi al video, a questo videogioco mattina, pomeriggio, sera, perché
sì.
Il tester deve giocare e trovare
sempre
dei bug.
Sì, esatto. Okay. Quindi tipo è stato bello anche capire un po' tutte le dinamiche che ci sono prima del rilascio di un progetto, che era un progetto super, mio Dio, mega segreto, non potete dire niente, però è stato molto interessante. Però in quel momento il mio focus, diciamo, il mio obiettivo non era tanto quello di fare carriera nel mondo videoludico, ma lì, diciamo, esplodeva proprio la mia voglia di imparare il giapponese.
Ok.
Trasferitemi da un piccolo paesino, una cittadina, insomma, che è Pietrasanta, a Londra, entri in contatto con tantissime risorse. Quindi quello che mi sembrava una cosa impossibile, adesso mi sembrava possibile. Qua ci sono negozi tipo il Japan Center, tantissimi festival, una comunità giapponese grandissima. E quindi ho detto, no, vabbè, devo imparare il giapponese. Ho comprato 6 libri di grammatica, mi sono messa lì tutto il giorno, appena avevo un attimo libero, leggevo, imparavo, ho conosciuto tanti amici giapponesi, tra cui un ragazzo con cui poi mi sono frequentato. E niente, sono andata in Giappone così, all'avventura.
Anni?
20.
Sempre una bambina, ok. Okay. No, perché questa cosa, cioè nel senso, io mi ricordo me stessa a 20 anni che mi sentivo grande, però...
Okay.
Ho questa sensazione di dire, cacchio, non capivo una sega di niente. Cioè, e prendere delle decisioni così importanti come trasferirsi da un piccolo paese, andare a Londra, poi da lì andare in Giappone, vuol dire che tu avevi tanto coraggio, un po' di incoscienza, immagino, di inconsapevolezza, però è ammirevole questa cosa, perché ti sei buttata e c'è molta gente che piuttosto dice, no, se non ho nulla di sicuro, io no, sto a casa mia, che sto così bene. Quindi diciamo che non hai mai avuto barriere, cioè, per quanto uno possa nella gioventù avere paure, insicurezze, però ti sei sempre buttata e questa cosa è veramente ammirevole.
È che io penso sempre questa cosa che forse è un po' creepy, non so se va bene. Io penso tipo, se io domani muoio, okay, voglio vivere la migliore vita che abbia mai vissuto.
Mi fino piace, a questo non punto. È creepy.
Quindi non voglio assolutamente tirarmi indietro nelle cose che voglio fare solo per questione di paura, perché quando io sarò morta non lo potrò più fare, quindi voglio farle adesso, anche se sbaglio, anche se faccio errori, oppure mi va tutto male, succede,
ci sta. Sì.
Però lo voglio fare lo stesso, quindi è un po' così all'arrembaggio, andiamo. E, tra l'altro devo dire una cosa, in questo periodo della mia vita, balenava nella mia idea, non sapevo cosa volevo fare da grande, diciamo.
Ok.
Però balenava nella mia idea, nella mia mente, l'idea di voler fare un lavoro che potessi fare ovunque nel mondo, e con un computer senza troppi legami, il nomade digitale, che nel 2009-2010 nessuno gli veniva in mente cosa fosse.
Poteva essere,
certo. Il nomade digitale.
Però tu non avevi chiaro che cosa fosse.
No, anche io per te.
Tu volevi dire il computer e io voglio andare in giro.
Io pensavo, magari forse posso fare il grafico, tipo, sai, mi piaceva molto Photoshop, grafica, mi è sempre piaciuta, ho detto, magari posso fare qualcosa con Photoshop oppure qualcosa di video, perché io da piccolina facevo gli AMV, che sono gli Anime Music Video. Passavo i miei pomeriggi su Windows Movie Maker a fare video degli anime con la musica.
Ah, sì?
Sì. 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 Solo for fun. Fun fact, ho un canale segreto dove c'è un video che ha svariate milioni di visualizzazioni ed è un video su Shrek.
E nessuno sa che sei già tutto che è tuo?
No.
Mio marito, Shrek. Ah!
Sorry. Comunque, scusa.
Quindi arrivi in Giappone? Pesto.
Col mio ragazzo, e tra l'altro dovevo stare lì un mese e poi ho fatto, mamma sai, forse sto 4 mesi invece di un mese, e quindi ho cambiato il biglietto, tra l'altro pazzie, dopo il biglietto me l'hanno annullato, sono andata a Narita per tornare, mi hanno detto no, lei non ha un biglietto per tornare, perché mia mamma mi aveva preso un'andata e ritorno, e se non facevi l'andata l'altro ritorno te l'annullavano,
certo.
Però io mi sono praticamente innamorata pazza del Giappone, e quindi ho detto no, voglio stare qui, voglio imparare la lingua, quindi sono tornata, ho fatto 6 mesi in Italia di stagione, di lavoro al bar, duro, tutti i giorni, sottopagata, papà. E però mi sono raccomunata, ho fatto questo gruzzoletto per pagare la scuola e quindi per avere il visto, perché lì è proprio complicato, cioè vuoi andare lì.
Non li vogliono i gaijin tantissimo.
No, non li vogliono molto, anzi no. Se c'hai tanti soldi sì, se no t'attacchi, devi pagare. Quindi vabbè, ho fatto un po' così avanti e indietro.
E il periodo in cui stavi in Giappone, dove vivevi?
Vivevo.
Vivevi col tuo fidanzato?
La prima volta sì.
Ok.
Sì, sì, vivevo con lui in una appartamento micro,
una
tipo
stanza,
le Polly Pocket, sì, sì, praticamente, sì, una stanza, esatto, col bagno, that's it. E poi invece, anche la seconda volta sono stata con lui, poi invece la terza volta che sono tornata da sola perché ci siamo lasciati, e vivevo in un appartamento, in una casa, dove c'erano diverse, una share house praticamente, ci sono diverse stanze e condividevo la mia stanza con una svedese pazza.
Ok, sono esperienza anche
sì,
quella.
Esatto.
Senti, e in Giappone tu andavi solo a scuola sostanzialmente, cioè non potevi lavorare?
No, in realtà
sulla carta.
Potevo lavorare.
Ah, potevi lavorare.
Perché avevo il... c'è un working permit di tot ore alla settimana, che ovviamente io eccedevo tantissimo perché ero povera, e l'euro era tipo, rispetto allo yen, uno schifettino, veramente, quindi io
cioè i tuoi soldi che avevi, il tuo gruzzoletto che avevi non valeva niente sostanzialmente. Cioè,
niente. Okay. Cioè, andava via già solo con la retta scolastica.
Okay.
Perché giustamente i miei genitori mi hanno detto, ma te sei fatto andare in Giappone, ce lo paghi da sola. Cioè,
giustamente.
Non ti diamo neanche un centesimo, giustamente.
E poi nonostante questo...
si sono andata, no? Poi vabbè, loro si sono sempre stati per me, e anche nei momenti di grande difficoltà in cui tipo, questa settimana posso mangiare solo un cup ramen, e mi hanno sempre aiutato, però io cercavo in tutti i modi possibili di non chiedergli soldi, perché non mi sembra giusto, cioè secondo me a una certa età basta, cioè devi essere in grado di
provvedere
a te stessa, ok? Però questo è il mio morale.
Ti fa assolutamente onore di
grazie.
Nuovo. Perché, cioè nel senso, infatti una delle domande che volevo farti era, i tuoi genitori come hanno preso la cosa del tipo, mamma vado in Giappone, addio, mia bambina. Cioè di solito poi magari i tuoi genitori sono diversi da, cioè i miei, per esempio, pensando ai miei, penserei a una cosa del genere. Però un genitore che vede il figlio che non è che va a Roma, a Milano, cioè va dall'altra parte del mondo.
Diciamo che mia mamma è sempre stata dalla mia parte. Perché lei mi ha sempre dato fiducia nel viaggiare, perché, come ti avevo raccontato, lei è venuta in Italia da sola a 14 anni per questioni di guerra civile. Però
dove?
Lei mi ha detto,
perché magari chi
dal Salvador, scusate, giusto. Lei viveva in Salvador, c'è stata la guerra civile, l'hanno messa su un aereo e devi scappare assolutamente da qui, se no ti uccidono. Quindi lei è
un riassunto molto truce breve, due righe, però molto efficace.
Però lei mi ha detto: se io sono riuscita a venire in Italia da sola senza sapere la lingua a 14 anni, tu riesci a fare tutte queste cose. Quindi lei mi ha sempre detto: se lo vuoi fare veramente, fallo, cioè non starti a fare troppi problemi. Sì, ovviamente lei stava a casa con un cuoricino così, soprattutto perché quando io ero in Giappone c'è stato il terremoto,
okay,
e il tsunami e tutto questo di Fukushima, capito?
Ah sì, mi ricordo, io ero appena tornata da un viaggio, tipo un mese prima io ero tornata, un mese dopo c'è stato Fukushima, me lo ricordo.
Praticamente lei ovviamente è super preoccupata, però insomma diciamo che ha cercato sempre di mettere da parte questa sua preoccupazione di madre per permettermi di vivere la vita e fare le mie esperienze, che non è una cosa che immagino tutti i genitori insomma, si sentano di fare, ma ragionalmente, cioè in maniera ragionevole, hai paura, poi essendo figlia unica sai ancora di più questa cosa.
Caspita, sei anche figlia unica?
Sì. Sì.
Mamma e papà di Serena, applausi.
Grazie. Niente, prima di andare lì ho iniziato a fare i video per
documentare. Cioè, nel senso, tu volevi fare la grafica, cioè nel senso, come sì, sei arrivata al faccio YouTube?
Allora, la mia vita, ti dicevo, fa sempre cose strane, quindi io il mio primo lavoro è stato in un maid caffè.
In un maid caffè?
Sì. Quindi ho detto, cavoli, ma se mi succedono tutte cose divertenti, penso che quando sarò vecchia me le vorrò ricordare. Allora sai che c'è, faccio dei video in cui racconto quello che mi succede, quello che penso, così poi avrò questo diario, mia madre potrà vedere che sono viva e non lo so, chi vuole venire a studiare in Giappone, all'epoca non c'era niente su internet per studiare in Giappone, avrà delle informazioni, insomma, su...
Stiamo parlando del 2008, ricordiamo.
No, 2010. E quindi niente, ho iniziato a fare questi video così della mia vita lì e...
Ma non avevi nessuna... Cioè, nel senso, non pensavi di... che potesse diventare, passami il termine, all'epoca un lavoro?
No, niente, cioè... Cioè, okay, da pazzi, cioè, ti dovevi nascondere se avevi il canale YouTube, vergogna.
Che vergogna!
Sì! Cavolo, io mi ricordo vloggare in strada era un trauma perché nessuno conosceva YouTube e cioè erano solo una roba da nerd praticamente.
Okay.
Io giustamente ci fittavo dentro benissimo.
Subito, sono io.
Esatto. E niente, praticamente facevo questi video, poi un giorno un ragazzo chiamato Marco Togni fa un video in cui sponsorizza il mio canale, così, okay, dal niente.
Tu lo conoscevi?
Marco Togni è tuttora, all'epoca specialmente, era il numero uno per quanto riguardava il Giappone in Italia.
Marco Togni vive in Giappone,
sì,
sposato con una ragazza giapponese ed è, se voi cercate qualsiasi informazione su Tokyo,
esatto,
esce fuori il suo sito.
Infatti, cioè, ma già ti dico, a livello, cioè il 2000.
È la ranzulla del Giappone.
Esatto,
così.
Esatto. E io mega surprise perché, cioè, voglio dire, una persona come Marco Togni che senza dirti niente mi ha iniziato a mandare un sacco di gente con,
okay,
questo video, ma tantissima gente.
Ah sì? Okay.
E da lì io mi ricordo un sabato mi sveglio e inizio a vedere bam, 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 notifiche da YouTube,
iscritti al canale,
ma che è sta roba? E poi ho scoperto che Marco aveva fatto un video, infatti poi ci siamo conosciuti, siamo diventati molto amici, abbiamo anche lavorato insieme perché poi io mi sono unita diciamo al team di Blueberry per fare i Giappo Tour e niente, con loro sono buonissimi rapporti, forse uno dei rapporti lavorativi più belli che abbia mai fatto, ho avuto insomma tutta la mia vita e niente, da lì è iniziato un po' tutto. Sono tornata in Italia.
Ok, perché sei dovuta andare via dal Giappone?
Perché trovavo non... cioè a un certo punto arrivi, il giapponese l'avevo imparato, meno male,
okay,
cioè lo parlavo abbastanza fluentemente. Rimanere lì, volevo fare qualcosa di più dalla mia vita, che stare sempre tutta la mia vita a cercare, a rincorrere un visto, che io non,
okay,
avevo perché lì devi avere o 10 anni di esperienza certificata.
Di esperienza cosa vuol dire?
Di lavoro, un lavoro.
Ah, di lavoro.
Però io avevo 20 anni, cioè che io dico, ho iniziato a lavorare a 12 anni, cioè, no, capito, no? Non funziona così.
No, infatti, hai ragione.
Oppure una laurea, e io,
okay,
non ce l'avevo, e quindi ho detto, voglio stare qui e cercare di sbarcare il lunario facendo la cameriera, ammazzandomi di lavoro dalla mattina alla sera, perché io andavo a scuola, e poi dopo andavo al lavoro e tornavo a casa alle 11.
E studiavi, e dovevi studiare,
devo
perché a scuola poi c'è...
Di notte.
In Giappone si,
sì,
fanno i compiti in classe tutti i santi giorni.
Esatto.
Perché io quando ho fatto quelle tre settimane, un mese in Giappone, mi ricordo di questa cosa, che diceva, no, domani il compito in classe, ma come domani?
Esatto.
No, tutti i giorni compito in classe. Ah.
Mini test. Quindi... Sì, infatti di notte io studiavo con la mia coinquilina, la mia roommate pazza che mi odiava perché stavo sveglia fino a tardi, però
perché
lei non faceva niente tutto il giorno, però ci stava da lamentarsi.
Senti, come Vabbè. Si vive in Giappone? Cioè, una ragazza straniera, perché magari qualcuno che ci ascolta non lo sa, ma in Giappone lo straniero varia, è variabile, voluto bene, non voluto bene, ma l'essere ragazza è ancora uno step, diciamo così, non ancora superato, cioè nel senso è molto difficoltoso, magari le cose stanno cambiando, ma io me ne sono accorta, una cavolata, c'era una scala mobile che stava salendo, c'ero io, un signore giapponese, e di solito uno cede il passo, ma non per chissà che cosa, perché sei abituato. Questo mi ha tagliato la strada tirandomi una gomitata. Infatti ho detto, c'è qualcosa che non va. È una società, dal punto di vista assolutamente patriarcale, mettiamo così, pro maschio e meno femmina.
Esatto.
Quindi volevo chiederti, perché non ho mai avuto occasione di chiacchierare con qualcuno su questa cosa, come viene vissuta questa cosa? È vera, prima di tutto?
Ma allora, tra l'altro devo dirti che negli ultimi anni ho notato un po' un cambiamento rispetto a quando stavo io là, nel senso che ho conosciuto delle ragazze giapponesi che erano proprio contro questa cosa, il fatto di dover stare a casa, fare i figli, cioè le dicevano io voglio fare carriera, eccetera. Quindi mi è fatto piacere vedere questa cosa, altrimenti diciamo che la norma era la ragazza va all'università, borsa un migliaia di yen per fare questa università, perché come in America lì costa 10.000 euro l'anno.
Okay.
E poi però appena si laurea è il momento di trovare marito e fare figli, perché non vuole lavorare, quindi poi lei sta a casa, guarda i figli.
Anche perché poi diventa un derelitto della società se non ti sposi.
Esatto, cioè guai al mondo. Ma infatti, non sai, io ho ricevuto delle proposte di matrimonio quando ero lì da tipi che avevo frequentato da tipo una settimana.
Come arriva la proposta di matrimonio? Via lettera, la carta bollata?
No, tipo un giorno mi chiedi di uscire. Allora, sono uscita con questo tipo per un po'. E poi io gli ho detto, ma allora cos'è, che siamo insieme o no? E lui non mi aveva risposto, ho detto, vabbè, allora questo qua non è interessato. Dopo 6 mesi mi chiama e fa, usciamo. E io esco con lui e lui mi fa, gli ho detto, guarda, io senti, tra 3 mesi torno in Italia perché mi sono scocciata di stare sempre a cercare il visto, bla bla bla. E lui fa, allora sposiamoci. E io, ma come sposiamoci? Sì, tanto io ho un buon lavoro, lavoro in banca, mi sembra che te potresti essere una buona moglie. Proprio un matrimonio combinato. Ma lo sai che questo qua mi stalkerava, mi diceva che numero, che circonferenza del dito per l'anello, ci vediamo a cena qua, eh? Poi tra l'altro quando io gli ho dato un po' buca, perché...
E beh, giustamente ti sei spaventata.
Scusa. E c'è anche rimasto male. Poi tra l'altro mi ha detto che non mi aveva più contattato perché io avevo messo su Facebook l'avatar una foto con un mio amico.
Ok,
senza
era un clash, questo è un clash culturale.
No, io gli ho detto this is too much. This is too much for me. No.
Infatti, in tanti mi dicevano: se tu vai in Giappone, devi iniziare a diventare nella testa giapponese.
Sì,
perché c'è uno scontro culturale troppo forte.
Esatto.
Cioè, uno dei due deve desistere.
Ti devi adattare molto. E io ho molto spirito di adattamento. Il problema è che sono molto proud, diciamo, molto fiera e
orgogliosa.
Cioè, non mi piace dovermi per forza essere io a piegare alle volontà, diciamo. Specialmente come donna, non mi piace tanto essere sottomessa.
L'ho vista questa cosa.
E quindi poi mi sono resa conto che questo cozzava molto con il mio modo di essere, e da lì ho preso la decisione che era arrivato il momento di tornare
in Europa.
Sì. In Italia in primis.
Il canale YouTube ha continuato, cioè l'hai coltivato, perché secondo te poteva diventare un lavoro, o per te era comunque un tuo diario upgradato, evoluto? Cioè,
okay.
L'hai mai vissuta come un lavoro?
Allora, ti dico la verità, mia mamma era più avanti di tutti all'epoca,
okay.
Perché quando non era un lavoro per nessuno, lei mi diceva, fallo perché potrebbe diventare un lavoro. Io dicevo, ma sì, mamma, ma che fa?
Come si chiama tua mamma?
Roxana.
Signora Roxana, io voglio conoscerla.
Lei l'aveva già capito. E io dicevo, no, io voglio tenerlo come mio divertimento. Ok, io ho sempre avuto un po' questo animo artistico che, oh mio Dio, le cose che voglio farle io, se poi le corrompo con i soldi.
Oddio, che schifo viverci con una roba che mi piace.
Stupida Serena ventenne. Comunque no, vabbè. Poi dicevo, facevo l'università perché stavo cercando di dare un senso alla mia vita. Sono tornata qua, lavoravo, in Italia volevo dire, lavoravo, studiavo.
A Massa sempre.
Sì, a Carrara praticamente facevo l'istituto, facevo nuove tecnologie dell'arte. Okay. E nel frattempo portavo avanti il canale perché ho detto, vabbè, non si sa mai, proviamo, andiamo a fare questo, facciamo il canale. Era il 2013-2014, capito? Quindi poi quando ho visto che il canale iniziava a crescere, iniziava a conoscere altri youtuber, iniziava a fare le prime raduni a Milano, sai, mi ricordo nel 2014 ho fatto il primo raduno con Shanti a Milano.
Quanti iscritti avevi?
Avevo 25.000 iscritti, okay. Una cosa così.
Però non era inflazionata, cioè non c'era così tante persone che fanno video su YouTube come oggi.
No,
magari,
infatti.
Quindi 25.000
sì,
era
già, oh mio Dio, esatto. E poi insomma da lì ho deciso di lasciare la carriera universitaria che comunque non faceva per me, nonostante la mia media fosse 29-30.
Ah, proprio, quindi, ammazza pure secchiona, cioè...
Ma non lo so, era perché comunque il corso di nuova tecnologia dell'arte richiede una conoscenza specialmente di internet e cose tipo meme, queste cose qui, che all'epoca... Io le sapevo tutte perché avevo frequentato per anni forum community, frequentavo tutte le community online e quindi ero abbastanza preparata
su questa cosa.
Diciamo su questo, sì. E niente, ho deciso poi di fare questo salto e decidere di fare tutto su YouTube, e che all'epoca appunto era una cosa da pazzi perché, oh mio Dio, questa smette di fare l'università per fare la YouTuber, quindi
deridiamola, esatto. Un pochino, cioè che
vabbè, ma non ti ero abituata perché questa va in Giappone, questa fa la YouTuber, cioè io diciamo nella mia città natale non è che fossi proprio la più popular, cioè ero pazza comunque, sono un po' pazza. Però devo dire che questo mio seguire sempre l'istinto mi ha sempre portato dove volevo. Cioè, anni dopo mi sono ritrovata, come ti dicevo prima, a fare un lavoro dal computer dovunque volessi, libera di viaggiare per il mondo e vedere tutti i posti che volevo, perché mi ero ritrovata a fare un lavoro che semplicemente quando io ero piccola e pensavo cosa farò da grande, non esisteva questo lavoro, capito?
Certo.
Quindi seguire, secondo me, scusa, faccio un turn motivazionale nel tuo podcast.
Assolutamente sì, sei benvenuto.
Molto spesso l'istinto ne sa molto di più di te di quanto siano magari le altre fonti esterne.
Che... Il tuo cervello nel senso, sì. Quello razionale, la parte razionale,
sì,
magari,
sì.
Molto spesso.
Sì, ma anche proprio il tuo sentimento. Se tu ti senti di fare una cosa, quella è la cosa giusta da fare. 99 volte su 100.
Mi piace.
Okay.
No, scusate, sono andata in stand-by un attimo perché stavo meditando a questa cosa. Sì, perché... Sono molto d'accordo con te, questa cosa è assolutamente importante, secondo me è importante anche cercare di promuoverla verso gli altri. Molto spesso uno dice, però voi parlate sempre di ecco, se lo vuoi fare, lo può, se vuoi puoi, no? Questa roba
no,
qua che sembra che uno voglia far passare del tutto è possibile.
No.
Secondo me tutto è molto difficile, ma butta, cioè nel senso provaci, magari fallisci, chi se ne frega, hai comunque imparato delle cose.
Che magari le persone di successo che conosci sono... fallimenti in altre cose. Io sono una cantante fallita perché io volevo fare la cantante.
Tu volevi
farla cantante. E quando mi sono resa conto che per me era troppo difficile, io ho abbandonato questo sogno. Ecco, un'altra cosa che secondo me è utile è non pensare a se stessi come qualcosa che è sempre, rimane sempre uguale. Cioè la tua vita può cambiare, i tuoi interessi possono cambiare, quindi mettersi in discussione ogni tanto e cercare di ritrovare i se stessi aggiornati è una cosa che aiuta molto.
Senza mai insomma incocciuttirsi,
esatto.
È una parola che non esiste, cioè senza continuare, se una cosa ti rendi conto che non fa per te,
esatto.
Anche se è il tuo sogno,
sì.
A quel punto molli,
sì,
non molli il colpo.
Esatto, c'è questo romanticismo intorno ai sogni che però si vede come i sogni devono essere quelli che da bambino, io da piccola volevo fare l'astronauta, mi dici che ci sto a fare con YouTube, scusa, quindi... Cioè, come da piccoli cambiavamo idea su quello che volevamo fare da grandi, secondo me uno non è che deve fare lo stesso lavoro per tutta la vita. Cioè...
E infatti il tuo canale YouTube era partito con qualcosa sul Giappone?
Sì.
E poi è diventato un vlog, cioè facevi un sacco di vlog di viaggi.
Esatto.
Quindi ti sei evoluta da un posto solo a tanti posti nel mondo, hai iniziato,
esatto,
a viaggiare.
Che è un piccolo suicidio mediatico, diciamo, tutti mi dicono non farlo, però io come al solito quando mi dicono non farlo, però se io sento che lo voglio fare lo faccio e alla fine va sempre bene. In un certo senso, magari non va come gli altri si aspettano, però il risultato che trovo mi soddisfa sempre. Quindi adesso io sono molto contenta delle scelte che ho fatto e so che non sono diventata la number one youtuber di tutta YouTube Italia.
Ma non era il tuo obiettivo?
Ma non era il mio obiettivo, okay. Esatto, non era mai stato il mio obiettivo. E a volte uno pensa che per forza devi fare quello, devi essere il migliore di quella cosa lì, però quello che sto facendo adesso mi ha portato a trovare un lavoro che mi dà molta soddisfazione, che è basato sulle conoscenze che io ho acquisito e l'esperienza che ho acquisito grazie a YouTube. E sono molto soddisfatta perché adesso su YouTube sto facendo dei contenuti che mi piacciono e che è una cosa che un po' negli ultimi anni avevo un po' perso, cioè mi ero un po' persa per strada. Succede, cioè ogni tanto magari quella cosa che ti piaceva così tanto ti ritrovi e non è più la cosa principale. A me è successo col Giappone, io nei miei primi 20 anni ero Giappone, 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 voglio imparare tutto sul Giappone. Quando io ho imparato il giapponese io sentivo che il mio percorso era finito. Il Giappone mi piace, lo adoro, è una parte di me, non mi lascerà mai, però le mie attenzioni adesso devono evolversi, devono dedicarsi a qualcos'altro.
Mi piace tantissimo intervistarti perché anticipi le mie domande ed è questo è bellissimo, okay. Perché veramente stai unendo dei punti che io volevo assolutamente, diciamo così, toccare, perché ti sei evoluta in continuazione, non sei mai stata ferma, non ti sei mai fossilizzata, non sei mai diventata, passami il termine, vecchia con quello che stavi facendo, cioè okay. Hai sempre cercato di sviare, cioè mi sembra la tua vita un zigzag, mai
sono
dritta.
Sono un Pokémon.
Cioè, ti sei evoluta. È una battuta che faccio io, ma non la puoi fare.
Scusa, scusa.
Io vado via.
No. Puoi dire tu quale Pokémon?
Va bene, scusate, ritorno dopo questa pagliacciata. Allora, quindi, YouTube lo stai continuando adesso?
Sì.
Ok,
sì.
E che tipo di contenuti stai facendo?
Ok, adesso sei arrivata proprio in un momento di mutamenti, perché appunto, come detto prima, ho cambiato nome su YouTube, sui social, su tutto, altra cosa.
Infatti io la cercavo su Instagram perché volevo scriverle, perché ovviamente io e lei non ci siamo mai conosciute, è la prima volta che ci vediamo in vita nostra, ma ci seguivamo su Instagram e io la cercavo come Serena Macciata, facevo, non la trovo, ma dove mi... No, non è possibile che abbia chiuso, ho fatto un po' di stalking e poi sono con l'internet, se lo sai usare... Arrivi a... Hai cambiato nome totalmente, mm-hmm. L'avevi anche spiegato, ma possiamo...
Sì, e anche lì, non cambiare nome!
È un suicidio!
Esatto, io cosa ho fatto? Ho cambiato nome, ovviamente, perché sì. No, allora, diciamo che io ho fatto questa teoria, io ho sempre avuto dei nickname in tutte le mie avventure, tipo da piccola piccola ero Titti. Poi okay. Al liceo ero Ayu perché ero più spassionata di manga, poi nei miei 20 anni ero Maccialatte perché il Giappone, YouTube, iniziai su YouTube. Adesso ho 30 anni, quest'anno io ho fatto 30 anni, ho detto è il momento di una nuova era. Come in Giappone hanno cambiato la Reiwa.
E chi sono io?
Io, esatto, per non cambiare il nome della mia era. Quindi io ho scelto questo nuovo nome che riflette un po' quello che io sto facendo adesso. I miei contenuti sono sempre molto personali, perché ci tengo a dire che il mio canale, nonostante molti l'abbiano percepito come un canale educational, magari sul Giappone, in realtà è nato come un diario e questa cosa è rimasta sempre come, diciamo, fondamenta del canale. Il mio è un diario che racconta la mia vita e che quando sarò vecchia, avrò i miei figli, i miei nipoti, la guarderanno e diranno guarda la nonna come era matta, come si vestiva strana. No, vabbè, adesso le mie passioni sono, vabbè, body positivity, perché il mio corpo ha subito delle modifiche, diciamo, con il tempo e ho dovuto imparare ad accettarle, quindi mi piace condividere questo percorso con gli altri e provare a magari tirare fuori dei punti di discussione o a magari aiutare qualcuno che non si accetta o che ha ancora questi problemi. E in più mi piace moltissimo la moda, perché la moda è un risultato diretto della body positivity, cioè io ho sempre amato la moda, ma mi sono sempre sentita chiusa fuori dal mondo della moda, okay. Perché avendo una certa fisicità sei abituato a crescere che la moda è solo per le magre, è solo per le snelle e per le modelle, ok? E quindi non me la sono mai goduta fino in fondo come volevo. Adesso, diciamo, mi sto prendendo un po' la mia rivincita e infatti, diciamo, se tu vedi il mio Instagram è molto colorato, io mi vesto...
Questo abbigliamento
molto, sì.
Mi piace tantissimo.
Grazie.
Sì.
Perché, sai, questa cosa che dicono, ah, ti devi vestire di nero perché il nero sfina.
Sfina.
Io dico, ah, non voglio vestirmi di nero, io mi voglio vestire di giallo.
Va bene.
Sì.
Oh.
E, diciamo, questa cosa dei colori mi ha dato un sacco di forza, specialmente a uscire da un tipo di mentalità negativo che ti viene spesso causato, insomma, dall'idea che c'è della donna che deve avere una certa fisicità, che se non è quella
non puoi non te lo puoi permettere.
Esatto, invece io mi è uno schiaffo dire io me lo permetto, ciao. Capito? Quindi diciamo un po' questo, e in più vabbè, la mia recente passione della vintage, quindi anni 50, lo stile di una volta, perché secondo me celebrava la donna in maniera diversa. Sì, certo, c'erano ovviamente, la società era un po' più maschilista, però diciamo mi piace particolarmente la moda e lo stile perché erano molto curati, erano molto eleganti e mi affascina tantissimo anche i colori che usavano, le trame, il fatto che i vestiti fossero fatti su misura e non fossero prodotti in massa come sono oggi. Quindi se tu, ti faccio vedere se vuoi,
dopo,
vestiti
dopo
vintage ti stanno molto meglio rispetto ai vestiti normali. E anche secondo me questo ritorno, insomma, all'evitare comunque di comprare magari da brand troppo di massa e cercare magari il thrift, cercare, mi piace trovare delle ragazze spesso su Instagram che producono i loro vestiti e fare promuovere i loro, le loro attività, perché secondo me è molto bello e diciamo che il mondo si sta muovendo verso questa, anche verso questa cosa.
Oh, la pelle d'oca, quello che stai dicendo, no?
È vero.
Perché questo cambiare tu e cambiare quello che racconti e non essere rinchiusa in un personaggio che ti è ricreata da sola, cioè nel senso molti non vogliono cambiare proprio per quel motivo per cui oddio perdo il mio pubblico e quindi decidono magari di essere online quello che sono sempre stati rimanendo rinchiusi in questa gabbia che è il personaggio, senza poi magari nella vita normale sono qualcun altro. Capita spesso questa
sì,
cosa
sì, sì.
Ma il fatto che tu lo esterni e con così decisione è coraggioso, è molto coraggioso, perché magari tu puoi perdere davvero tutto il tuo pubblico e dici chi se ne frega, ne riconquisterò dell'altro. L'hai perso?
Sì, un sacco, tantissimo. Ma io penso che il tuo pubblico, cioè se tu sei, affronti la realtà per com'è, è che la realtà è che nessuno rimane sempre uguale, quindi così come il tuo pubblico ti segue perché magari in quel momento voi diciamo risuonate la stessa canzone, quindi se mi piace il Giappone a te ti piace il Giappone,
tutti insieme piacciamo il Giappone,
ma okay. Se lui non gli smette di piacere il Giappone se ne andrà lo stesso, capito? Magari certo. Rimarrà iscritto al canale per non so effetto dimenticanze eccetera, però magari non si guarderà più i video perché cioè quando, chi io ho persone che mi seguono dall'inizio perché si sono affezionate a quello che sono io ma non a quello che è insomma l'argomento che tratto, però bisogna ammettere che in questa fetta di, grande di persone che ci seguono ci sono persone che ci seguono solo per quello che facciamo e magari se ne andranno, capito? Non penso che tutti abbiano lo stesso pubblico che avevano
certo
anni
qualche anno fa, certo.
Capito? Quindi preferisco fare andare magari contro un po' il mio interesse personale e economico, però essere, cioè, tenere sempre YouTube come una mia soddisfazione e trovare sempre persone che condividono quello che voglio condividere, ecco, questo diciamo.
A me queste interviste del podcast ogni volta vado via che ho sempre qualcosa dentro di nuovo. No, perché è un confronto veramente bellissimo e tu sei un esempio di come questa targa che hai qui nella tua camera da letto con scritto matcha latte, con su scritto 100.000 iscritti, oggi tu non sei più quella cosa lì, cioè sei qualcos'altro.
Sì, però è rimasto, cioè rimane perché è una parte di me comunque.
Esatto, cioè, questa cosa è molto molto bella. Io direi che potremmo stare qui veramente a parlare altre ore, avrei altre 100.000 domande, però direi che il nostro tempo è un po' tiranno e quindi direi che adesso andiamo a vedere tutto il suo armadio, voi non lo potrete vedere ma io sì, e sono molto curiosa. Direi che termina qui questa puntata con la nostra Serena, grazie mille per avermi ospitata qui a casa tua, preparato un piatto di pasta. È stato bellissimo, è stato un viaggio questa intervista, quindi mi è piaciuta tantissimo. Mi raccomando, seguitela su Instagram e anche su YouTube, chiocciolina
A Tale in Color, che vabbè scrive A Tale in Color,
che non è un tale nei colori,
no,
ma è una storia,
un racconto a colori.
Quindi seguitela lì, seguitela anche su YouTube. Io direi che noi ci sentiamo in una prossima puntata, tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao
Gianni!